Allora, affronteremo oggi l'annosa querela relativa al rapporto tra accesso ai documenti amministrativi informatici e tutela, o meglio, diritto alla protezione dei dati personali. E, per far questo però abbiamo bisogno di definire documento amministrativo, immagino che più o meno tutti sappiano cos'è, ma in più, quel quid pluris, cioè il documento amministrativo informatico. Vi preannuncio che non vi è una definizione fornita dal legislatore, ma riusciamo a enuclearla dal combinato disposto delle normative attualmente in vigore. Definizione di documento amministrativo, abbiamo una definizione fornita dalla legge sul procedimento, la legge madre, la legge che consente alle pubbliche amministrazioni di procedere e di giungere alla definizione di un provvedimento. Il provvedimento amministrativo, come dice appunto la legge, è ogni rappresentazione grafica, elettromagnetica, elettrofotocinematografica, eccetera, che del contenuto di atti, anche in interni formati dalle pubbliche amministrazioni. Dunque, rappresentazione di fatti inerenti alla pubblica amministrazione, ossia di fatti finalizzati al perseguimento di pubblici interessi. La pubblica amministrazione, ovviamente, è a ciò deputata. Qual è la differenza tra questa formulazione dell'articolo 22, prima facie, e la successiva che vedete in basso? È un cambiamento di stile, di ottica. La novella del 2005, numero 15, ha introdotto un concetto in più. Oggi sono documenti amministrativi non quelli formati dalla pubblica amministrazione, ma quelli detenuti dalla pubblica amministrazione. Quindi ogni documento, scusate, ogni atto fatto contenuto in un documento detenuto dalla pubblica amministrazione è un documento amministrativo, cioè serve per la gestione della cosa pubblica, per perseguire nel miglior modo interessi pubblici. Il documento amministrativo presenta delle ulteriori caratteristiche, cioè promana da un'autorità pubblica, quindi presenta le caratteristiche di autoritarietà. Ha delle prescrizioni, incide su posizioni giuridiche dei soggetti finali, che normalmente sono proprio gli utenti. Quindi ha delle caratteristiche tali che invece non hanno tutti i documenti che la pubblica amministrazione ha presso di sé. Ecco il problema. La legge 241 parla di accesso ai documenti amministrativi. Invece noi oggi diciamo che l'accesso ai documenti amministrativi è da intendersi in senso ampio, cioè anche ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, anche di matrice privatistica. La pubblica amministrazione può stipulare contratti con privati, il cittadino, se ha interesse, un interesse concreto attuale, può accedervi. Dunque, documento amministrativo è anche definito dal testo unico sulla documentazione amministrativa di cui al DPR 445 del 2000, cosiddetta TUDA, o TUDA, che però, come vedete, manca dell'integrazione, e cioè appunto riprende la formulazione ante novella 2005 dell'articolo 22 della 241, quindi andrebbe, diciamo, come dire, modificato in tal senso. Documento informatico. Cos'è il documento informatico? È la rappresentazione informatica di atti o fatti o dati giuridicamente rilevanti. Quindi, se il documento amministrativo informatico è certamente, ora vedremo bene cos'è, un documento informatico, non è vero l'inverso, perché appunto che cosa rende il documento informatico amministrativo è proprio il provenire, come vedremo, da un soggetto pubblico, essere detenuto dallo stesso per finalità pubbliche, quindi non tutti i documenti informatici ovviamente sono documenti amministrativi. Oggi al TUDA va affiancato anche il codice dell'amministrazione digitale, che è questa importantissima normativa di cui al DLGS numero 82 del 2005. Questa normativa interviene sul TUDA modificando, abrogando e specificando, come vedremo, alcuni aspetti peculiari che interessano nella materia di cui oggi tratto. Documento amministrativo informatico. Quindi che cos'è che individua il documento amministrativo? È sostanzialmente, abbiamo detto, il contenuto, la finalità pubblicistica e il provenire o l'essere detenuto da un soggetto pubblico. Che cosa rende il documento amministrativo informatico? Ovviamente la sua formazione, confezionamento attraverso strumenti informatici, o meglio attraverso le nuove tecnologie, in senso appunto più ampio. Dunque, affinché però possa dirsi che il documento amministrativo è informatico, non è sufficiente essere confezionato, redatto attraverso strumenti elettronici, per intenderci attraverso l'uso del programma di scrittura Word. È chiaro, perché poi quello io lo posso stampare, firmare a mano e non diventa più un documento amministrativo informatico. Ma ciò che appunto rileva, ripeto, quel quid pluris, è la riconducibilità al soggetto pubblico e l'avere quel documento determinate caratteristiche informatiche, cioè essere firmato con una firma elettronica e seguire il procedimento di formazione di cui all'articolo 71 del codice della PA digitale. Ed infatti l'articolo 40 ci dice appunto che le pubbliche amministrazioni che dispongono, cioè che attualmente oggi sono in grado di gestire e di formare documenti amministrativi, ebbene sono e quindi hanno, scusate, i mezzi informatici, possono emanare dei documenti se rispettano ovviamente le regole del codice del digitale della pubblica amministrazione. Importante a questo punto è noi abbiamo quindi dei documenti amministrativi, ma sappiamo che la realtà oggi è alquanto varia. Innanzitutto non tutte le pubbliche amministrazioni ancora si sono ammodernizzate come noi vorremmo, certamente la progressione è senz'altro in senso positivo, ma abbiamo ora da gestire tutto il passaggio, quindi tutti gli archivi che abbiamo cartacei, trasformare, e dice la legge, quelli per cui è necessaria la conservazione, quindi trasformare questi in documenti informatici, nonché l'esigenza in alcuni casi di trasformare quelli informatici in cartacei perché per dialogare con altre amministrazioni o con utenti finali si può avere la necessità appunto di trasformare il documento informatico in documento cartaceo. Se io voglio poter accedere a un provvedimento amministrativo e non ho le conoscenze tecnologiche, io vado all'URP, l'ufficio relazioni con il pubblico, chiedo il rilascio di un documento e questo documento, se è stato formato a livello informatico, viene stampato e quindi è chiaro che ho anche l'esigenza, ancora come comune mortale utente finale, di non avere il documento informatico per esempio per via telematica o in via informatica, ma semplicemente di averlo stampato su carta. Quindi per cercare di risolvere e di venire incontro ovviamente a quelle che sono le esigenze dell'utente finale, ecco l'articolo appunto 22 del codice della proprietà digitale che ci dice che le copie su supporto informatico di cosa? Di documenti che invece originariamente erano in formato cartaceo, dice di ogni altro tipo di supporto, ma fondamentalmente ci si riferisce a quelle, sostituiscono gli originali quando la loro conformità è assicurata da un funzionario, quindi io chiedo il rilascio del documento, il funzionario lo stampa, ci appone una firma reale e quindi di un funzionario, quindi un soggetto ovviamente delegato, attraverso l'uso, abbiamo detto, di una firma. Qui ovviamente parla ovviamente della firma digitale e dell'uso delle regole tecniche, quindi fondamentalmente anche attraverso ovviamente una firma che consenta, diciamo, la riferibilità ovviamente e la paternità di quel determinato documento. Così come l'introduzione del comma 2 bis prevede invece l'inverso, laddove è chiaro che il principio di certezza giuridica è maggiormente assicurata quando le copie su supporto cartaceo di documenti possano invece sostituire ovviamente l'originale, le copie su supporto cartaceo di documento informatico. È chiaro che se l'originale era già un documento cartaceo, esso assolve maggiormente i principi di certezza giuridica. E quindi è sufficiente, come vedete, che venga attestata da un pubblico ufficiale, quindi non è necessaria la firma digitale, non è necessario seguire appunto le regole tecniche. I documenti informatici contenenti appunto copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e anche di documenti amministrativi hanno piena efficacia ai sensi degli articoli 2714 e 2715, che per intenderci fa riferimento a copie appunto di atti pubblici, quando se a questi è apposta e o associata una firma digitale o una firma elettronica qualificata. E quindi per intenderci, documento amministrativo informatico ha due elementi fondamentali che consentono la sua riconoscibilità: il contenuto pubblicistico, perseguimento di interessi pubblici, e poi la formazione, quindi attraverso strumenti quali la firma digitale o la firma elettronica qualificata, di cui agli articoli 24 e seguenti del codice della PA digitale, nonché l'uso diciamo, del procedimento stabilito dall'articolo 71, che è un procedimento ovviamente tecnico, specifico appunto per la formazione degli atti. Importante questo articolo 52, che ovviamente brevemente scorgo, per dirvi che ciò a cui la pubblica amministrazione oggi deve tendere è quella, come vi ho anticipato, di gestire a livello informatico e informatizzato i propri documenti. Ripeto, un conto è rendere informatici i documenti cartacei, non significa averli resi diciamo informatici ai sensi del codice della PA digitale, significa copiarli, per dire, se io scansiono un documento cartaceo esso diventa informatico, no, non ai sensi della PA digitale, è una copia informatica, ma se noi vogliamo un documento che abbia le stesse caratteristiche di originalità e vogliamo trasferire la mole di archivi cartacei in un database, in un archivio elettronico, affinché questo archivio, qualora si distruggesse quell'altro o venisse meno, abbia gli stessi requisiti per il cittadino, oltre che per la pubblica amministrazione, di originalità, di certezza, di efficacia, è necessario un ulteriore passaggio, che è quello, abbiamo detto, della posizione su quel documento di elementi che lo rendano appunto originale. Quindi abbiamo detto la firma elettronica, l'utilizzo di particolari appunto regole tecniche stabilite dall'articolo 71 del codice della PA digitale. Quindi attenzione a non confondere tra semplice documento informatico e documento invece informatico secondo appunto la normativa. Dunque la pubblica amministrazione è tenuta a gestire a livello informatizzato. Questo che significa? Che al di là del rendere originali le copie, comunque la pubblica amministrazione sarebbe che gestisse tutta la mole della sua attività anche a livello informatico, cosa che in parte già fa, bisogna appunto riconoscere. Questo che cosa a questo deve essere appunto preceduto che cosa? Tutta un'attività volta a garantire sicurezza, certezza, individuazione del soggetto responsabile, essere in grado appunto di collegare documenti. Quello che oggi l'utente vuole è, se può, accedere per esempio per via telematica, avere quindi la possibilità di visualizzare certi documenti, che non significa solamente accedere, ma in senso ampio in realtà sì, però significa diciamo per esempio essere informati dell'attività per esempio delle pubbliche amministrazioni. Ecco, questo se avvenisse attraverso una trasposizione della gestione amministrativa informatizzata a quella ovviamente in ambito telematico, cioè appunto su internet, sarebbe ovviamente ciò che noi auspichiamo, ma come vediamo in realtà quasi molte pubbliche amministrazioni, soprattutto istituzionali, grandi ministeri, già lo hanno. Voi sapete che potete accedere, purtroppo non ho un esempio con me, ma insomma www.governo.it, immagino che più o meno tutti forse ci siate passati almeno una volta, è appunto un esempio molto chiaro in tal senso. La gestione quindi informatizzata è, fra le altre cose, deve essere in grado di consentire l'accesso ai cittadini, agli utenti, di cosa? Degli atti appunto detenuti. Che cosa ci interessa a questo punto, e veniamo diciamo nella centralità del mio intervento, ci interessa verificare cosa? Se il diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come sancito dall'articolo 22 della legge sul procedimento, diritto la cui natura giuridica, non sto qui a soffermarmi, ma insomma fino a circa 2 anni fa sembrava che si trattasse di un vero e proprio diritto soggettivo, sentenze del Consiglio di Stato in tal senso. Recentemente ulteriori sentenze invece parlano di interesse legittimo particolarmente protetto. Comunque, vista poi la sentenza 500 del 99 che riconosce la risarcibilità anche degli interessi legittimi, ed essendo sotteso comunque un diritto soggettivo, una posizione giuridica soggettiva equiparabile al diritto soggettivo, oggi questa distinzione, questa querelle diciamo, è in parte superata. Comunque, posto che questo è l'articolo di riferimento, bisogna vedere in che modo appunto oggi sia possibile accedere ai documenti amministrativi informatici. Quindi ciò presuppone che l'amministrazione gestisca a livello informatico i documenti cartacei, per esempio trasposti in modo informatico, ovvero che gestisca a livello informatico documenti creati appositamente in modo con nuove tecnologie. Dunque, in cosa consista questo diritto? È appunto evidente: prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi. Questa legge, questo articolo pone dei problemi perché non vi è una esatta coincidenza con il nuovo articolo 22, perché abbiamo detto che il documento amministrativo non è solamente il documento oggetto di potere autoritativo, ma anche di potere privatistico della pubblica amministrazione, quindi c'è un allargamento del concetto di amministrativo che andrebbe un po' analizzato. E la legge appunto 241 ci informa che il diritto di accesso può subire delle limitazioni, e fra le numerose limitazioni una fra tutte senz'altro il fatto che il documento sia sottoposto per esempio a segretazione da parte di leggi dello Stato, vi è un'altra che è quella appunto centrale, e cioè che il documento rechi in sé dei dati personali e che quindi sia possa il suo eventuale visione o accesso recare un potenziale pregiudizio a terzi. La premessa è che ovviamente chi chiede il diritto di accesso, quindi chi desidera accedere a un documento, è colui il quale ha un interesse concreto e attuale a quel determinato documento. Quindi c'è comunque una verifica preliminare da parte del funzionario incaricato presso la pubblica amministrazione per verificare, appunto, accertare che quel soggetto comunque sia abilitato a prendere visione ed eventualmente ad estrarre copia. Quindi è chiaro che se quel soggetto giudicato dalla pubblica amministrazione non meritevole in quanto non rappresentante l'interesse giuridico sotteso, è chiaro che anche se appunto il documento amministrativo recasse dati personali o addirittura sensibili, nulla questo, perché la pubblica amministrazione può ovviamente negare quel determinato accesso. Il problema invece si pone quando il documento, quando appunto l'utente che chiede l'accesso ha il diritto di accedere e quel documento presenti dei dati personali. In questo senso, quindi questo l'abbiamo già detto, a questo punto si pone, abbiamo detto, il problema di contemperare queste esigenze. Su questo vi dico che a partire dalla 675 del 96, quindi la prima legge privacy, la legge privacy madre, fino appunto al testo unico, cioè al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al DLGS 196 del 2003, ebbene si sono ovviamente succedute una serie di sentenze, sia di merito che di legittimità, volte appunto a verificare. In questo senso, quindi questo l'abbiamo detto, a questo punto si pone, abbiamo detto, il problema di contemperare queste esigenze. Su questo vi dico che a partire dalla 675 del 96, quindi la prima legge privacy, la legge privacy madre, fino appunto al testo unico, cioè al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al DLGS 196 del 2003, ebbene si sono ovviamente succedute una serie di sentenze sia di merito che di legittimità, volte appunto a verificare quali dei due diritti, da un lato il diritto alla protezione dei dati personali, dall'altro il diritto ad accedere, per esempio, per conoscere la propria situazione giuridica soggettiva, il comune X sta provvedendo per esempio a verificare l'autorizzazione per l'iscrizione ad un albo, oppure scusate il consiglio dell'ordine Y, oppure il comune sta provvedendo per esempio ad informarmi che la mia carta d'identità sta scadendo e quindi diciamo accede a mie informazioni, ebbene tutto questo ovviamente richiede un intervento a livello appunto di giudici che contemperi le opposte esigenze. Quale delle due deve prevalere? Ebbene, dall'analisi che oggi è possibile effettuare delle sentenze in materia, possiamo notare una prevalenza, diciamo, del diritto di accesso rispetto al diritto alla tutela dei dati personali. E questo perché? Perché dice appunto la legge che, e viene affermato appunto anche dalla giurisprudenza, occorre effettuare un bilanciamento di interessi, tenuto conto che quello che prevale è l'interesse che nel caso di specie può essere a sua volta, diciamo, leso e può creare un grave pregiudizio al soggetto. Quindi sostanzialmente quello che si ritiene opportuno è quello di trovare una soluzione che nel caso concreto serve a tutelare il soggetto richiedente. Quindi nel bilanciamento succede che sovente venga preferito il diritto di accesso dell'utente, anche perché spesso il diritto di accesso, ma non sempre, quindi da non confondere, è prodromico per un eventuale appunto ricorso contro la pubblica amministrazione, per esempio per violazione o per illegittimità dell'atto amministrativo. Il TUDA, che abbiamo detto in parte è stato modificato dal codice digitale della pubblica amministrazione, all'articolo appunto 59 si occupa appunto di accesso e dice, ed è questo appunto interessante, perché dice che le pubbliche amministrazioni possono anche prevedere delle misure organizzative, sempre nel rispetto della tutela dei dati personali, che possano assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi attraverso appunto un sistema di gestione informatica degli stessi. Quindi fondamentalmente il TUDA non interviene in questo comma nella querel, lo farà appunto successivamente, però dice comunque oggi il cittadino ha una maggior, diciamo, tutela e possibilità più ampie, perché può, se vi ricorrono determinati presupposti, accedere al sistema di gestione informatica di cui appunto parlavamo prima. Finalizzato proprio alla visualizzazione e alla stampa delle informazioni che appunto necessitano e anche appunto del documento amministrativo. Oggi dunque questo appunto, la possibilità di accedere è una possibilità oggi concreta che però ovviamente richiede determinati appunto l'assolvimento di determinati presupposti. Come vedremo poi successivamente relativamente ai siti istituzionali, è importante che la pubblica amministrazione si doti di un sistema che sia appunto informatizzato per l'utente finale, quindi non solo nei rapporti interni ma anche all'esterno, e che questo e che a sua volta appunto ci sia la possibilità di un riconoscimento attraverso le pubbliche amministrazioni, attraverso un canale preferenziale. Qualche anno fa si parlava di RUPA, oggi si parla di SPC, cioè fondamentalmente di una connettività fra appunto pubbliche amministrazioni, però rispetto appunto all'utente finale, attraverso degli strumenti di riconoscimento che appunto vedremo, quale la firma digitale oppure la carta d'identità elettronica, che consenta per esempio all'interessato e solo a lui di accedere direttamente per via telematica. E questo appunto è il comma che ci interessa di più, ovviamente nel caso appunto di soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni anche per via telematica attraverso gli uffici relazioni con il pubblico. Attualmente non sono pienamente attivi, non presso tutti i siti istituzionali, ma quando questo avverrà sarà per l'utente finale, per il cittadino, una grande conquista, davvero una grande conquista. I termini medi di proposizione della richiesta di accesso, l'attesa, la telefonata del cittadino, perché poi l'ufficio relazioni per il pubblico smista, no, verso gli uffici che detengono o hanno formato l'atto, quindi i tempi e le modalità attraverso invece l'uso della telematica, dunque di internet, non solo si dimezzano ma faciliteranno notevolmente l'utente finale. Quindi ecco qui l'articolo 60 di cui vi avevo in parte appunto dato un'anticipazione prima, con riferimento all'accesso di un documento che rechi per esempio dei dati sensibili o sanitari, dice l'accesso è consentito solo se la situazione giuridica sottesa con la richiesta, cioè io utente richiedo l'accesso a un documento che contiene dati sensibili di terzi, quindi sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, quindi per esempio anch'io per esempio debbo tutelare un mio diritto sanitario o di un altro diritto o libertà fondamentali di cui agli articoli 7 e seguenti della Costituzione, 21 e seguenti della Costituzione, quindi di una libertà fondamentale del cittadino. Quindi se io devo accedere per sapere se per esempio è stato promosso contro di me un atto che può essere lesivo del mio status giuridico, della mia vita familiare, affettiva, della mia libertà di corrispondenza, eccetera, è chiaro che a questo punto il cosiddetto bilanciamento, che in termini così di formulazione della norma appare semplice, non lo è affatto, però c'è un appiglio per quanto riguarda appunto l'utente che richiede l'accesso. A questo punto ci chiediamo quale sia la tutela invece di quell'utente, di quello diciamo ancora non utente, che potremmo forse definire controinteressato e che in alcuni casi, almeno da un punto di vista giurisdizionale, lo diviene, lo può divenire, i cui dati vengono comunque diciamo visionati da parte appunto di colui che chiede l'accesso. La pubblica amministrazione è tenuta in questi casi a blancare, a nascondere diciamo, se ciò sia possibile, ovviamente i dati riferenti a terzi soggetti, è tenuta, cioè è obbligata, se andiamo a leggere bene ovviamente il codice della privacy, ci si chiede come questo potrà avvenire con riferimento, si dice che in realtà dovrebbe essere più semplice quando il documento sarà formato interamente con strumenti elettronici, sarà veramente informatico, quindi avrà dei codici tali per cui difficilmente gli utenti fra di loro potranno riconoscersi. È chiaro che se poi per accedere a un documento, per esempio con la firma digitale, io devo possedere la firma, diciamo la chiave privata, ovviamente il pubblico ufficiale che detiene l'atto la chiave pubblica, se dall'incontro di questo ovviamente solo io posso accedere, è chiaro che la tutela della privacy verrà maggiormente garantita. Le pubbliche amministrazioni dunque sono tenute, che gestiscono ovviamente i procedimenti amministrativi, devono ovviamente essere al corrente delle nuove tecnologie, quindi questo apre poi tutto un discorso connesso ovviamente alla formazione dei pubblici dipendenti, alla dotazione di strumenti appunto che consentano ovviamente questo tipo di discorso, e ovviamente a ciò diciamo si sta certamente tendendo. Ricordiamo poi che connesso ovviamente alla formazione di un documento informatico amministrativo vi è la gestione attraverso appunto il fascicolo informatico e attraverso il cosiddetto protocollo informatico. Non vi tedierò su questo, però è chiaro che in qualche modo si traspone diciamo quello che avviene da un punto di vista cartaceo a quello che invece può essere in termini addirittura migliorativi a livello appunto informatico, fermo restando che ovviamente i principi che sono poi quelli dettati dalla legge, ripeto, del soggetto che ha creato l'atto, quindi identificabilità del soggetto, delle sue funzioni, dell'ambito, della finalità, dovrà essere ovviamente percepibile e individuabile anche nel cosiddetto fascicolo informatico, che concettualmente non differisce dal fascicolo cartaceo, ma che poi da un punto di vista ovviamente pratico ovviamente è tutta un'altra cosa, insomma, quindi bisognerà però continuare ad assicurare quello che viene assicurato ovviamente da un punto di vista cartaceo. Infatti esso deve indicare, abbiamo detto, la PA procedente, il responsabile del procedimento, perché è chiaro che il fascicolo si formerà in occasione della formazione di un procedimento amministrativo che è finalizzato all'emanazione di un provvedimento amministrativo, e quindi dovrà indicare, per esempio, se esso sarà visibile, per esempio attraverso siti istituzionali, esso dovrà indicare il soggetto a cui eventualmente rivolge la richiesta, il soggetto appunto responsabile, l'oggetto, ossia il contenuto del provvedimento finale, nonché le modalità di accesso. Quello che appunto vi avevo anche anticipato precedentemente, cioè le pubbliche amministrazioni oggi valutano, se voi leggeste diciamo tutta la normativa che ora vi sto in parte velocemente citando, vi accorgereste che sebbene i media, i nostri politici spesso ci parlino di obbligo, la pubblica amministrazione deve, la pubblica amministrazione sicuramente si doterà, eccetera eccetera, ovviamente nell'ambito degli strumenti informatici, le leggi non sono altrettanto diciamo, come dire, inderogabili, per cui spesso si assiste a formulazioni: la pubblica amministrazione è tenuta, la pubblica amministrazione qualora detenga le risorse tecnologiche farà, costituirà, eccetera. Quindi è chiaro che la tendenza è quella verso una totale informatizzazione della pubblica amministrazione, con delle ricadute sicuramente positive soprattutto per l'utente finale, però attualmente ovviamente questo ancora non può dirsi totalmente avverato, insomma. Per cui per esempio questa formulazione, le PA valutano l'opportunità di recuperare su supporto informatico tutti gli atti cartacei, ci sembra un po' buffa, insomma, gli operatori del diritto la trovano che ci si trovano insomma a dover lavorare spesso, insomma, possono trovarla quanto meno un po' particolare, perché la valutazione di opportunità ovviamente è un discorso abbastanza complesso, perché ridurre tra virgolette in documento informatico mole e mole di carta, insomma, può richiedere molto tempo, ma potrebbe essere, e soldi ovviamente, quindi impiego di nuove tecnologie, di soggetti a ciò abilitati con conoscenze insomma tecnico-giuridiche, e poi nel momento di passaggio tutti gli utenti che hanno bisogno di quel documento, insomma, diventa difficile proprio questa gestione. Quindi valuteranno, e qua andava aggiunto anche in considerazione dell'impatto diciamo economico, fisico, eccetera. Comunque, certamente questo, la riduzione diciamo è ovviamente per quei documenti di cui sia obbligatoria o opportuna ovviamente la conservazione, e ovviamente anche in questi ultimi casi dovranno essere ovviamente rispettati tutti i requisiti di identificabilità, di integrità del documento, eccetera. Abbiamo detto quindi che la gestione diciamo informatizzata dei documenti, ma anche quindi l'uso di ulteriori strumenti informatici quali la posta elettronica. A tal punto è intervenuto recentemente il DLGS 68 appunto del 2005, che introduce la figura della posta elettronica certificata. Le pubbliche amministrazioni possono fra di loro interscambiarsi documenti o atti, e in questo caso la comunicazione viene considerata valida se, e qui ci sono una serie di elementi. Interessante, vi volevo far soffermare sulla lettera C, ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, cioè il legislatore non si è proprio sbilanciato troppo, si è reso conto che non tutte le amministrazioni si sono dotate di posta elettronica validata, non tutte le amministrazioni, sebbene ce l'abbiano, utilizzano ovviamente la firma digitale, e quindi se comunque, dice la norma, è comunque possibile accertare altrimenti la provenienza, cioè la provenienza per esempio da un'altra pubblica amministrazione, ebbene, quella comunicazione che per esempio può recare dei documenti con sé è considerata in sé la comunicazione valida. È chiaro che se è trasmessa attraverso sistemi di posta elettronica certificata, come noteremo appunto nella slide successiva, essa vale la comunicazione come vera e propria notificazione per legge. Dunque, da quel momento in poi possono decorrere dei termini che hanno degli effetti, diciamo, nel mondo giuridico. A questo punto, a tal proposito, le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente, cioè non servendosi quindi di soggetti esterni, possono gestire autonomamente il servizio di posta elettronica certificata attraverso ovviamente ricorso a soggetti certificatori che fanno parte di un albo e che sono riconosciuti dal CNIPA e che mettono a disposizione appunto questi certificati informatici e che consentono, diciamo, di attribuire validità e originalità all'atto. Vado un pochino veloce perché vi dicevo l'importanza dare un valore aggiunto all'utente finale, soprattutto in fase di accesso ai documenti e di visione degli stessi amministrativi, dall'altro lato tutto quanto concerne l'e-government, quindi il miglioramento dell'attività delle pubbliche amministrazioni attraverso l'uso delle nuove tecnologie, da qui appunto l'articolo 53 che invita le pubbliche amministrazioni a porsi, diciamo, come specchio presso, in via, diciamo, telematica, attraverso la presenza in siti ovviamente web istituzionali. La cui, diciamo, costruzione e realizzazione ovviamente deve garantire come sempre una serie di servizi e di diritti al cittadino, per esempio devono poter essere usabili da chiunque, insomma anche da chi non è un esperto, devono essere reperibili, quindi da qui l'annosa questione dell'acquisto diciamo dei nomi di dominio, insomma è chiaro, www.governo.it deve essere il governo italiano, insomma di fatto così è, adesso ve lo sto banalizzando, però il cittadino deve poter raggiungere immediatamente il sito istituzionale attraverso appunto una facilità di reperibilità, deve essere, diciamo, fruibile anche da persone disabili e quindi con accorgimento attraverso sistemi audio integrati ovviamente al computer, ma ovviamente promananti dal sito o altri strumenti, devono avere una chiarezza di linguaggio, devono essere affidabili, devono essere consultabili secondo quanto appunto stabilito dal successivo articolo 54, il quale articolo appunto 54 che cosa stabilisce? Che cosa interessa all'utente, diciamo, finale o al cittadino quando entra per esempio nel sito del governo? A sapere innanzitutto da chi è formato il governo, soprattutto, diciamo, i singoli ministri, come sono collocati, quali sono le loro segreterie tecniche, come è possibile eventualmente accedere ai loro uffici, relazioni con il pubblico, può essere appunto interessante, ma soprattutto è l'attività del governo, quindi le norme, gli atti appunto amministrativi. E quindi ecco l'articolo 54 che impone, diciamo, alle pubbliche amministrazioni che si pongono appunto su siti istituzionali di individuare l'organigramma da quale appunto devono risultare gli uffici, le attribuzioni, i responsabili, le tipologie dei singoli procedimenti, i termini per l'avvio dei procedimenti, quindi io cittadino che so che la mia area territoriale è interessata per esempio da una modifica del piano regolatore, ebbene io voglio poter essere informata in tempo reale e quindi sapete che comunque l'interessato deve essere informato dell'avvio del procedimento, non mi sono soffermata su queste regole iniziali, se no non la finivamo più, però è chiaro che qualora questo avvenga, oltre all'avvio, l'avvio può essere ovviamente ancora a maggior ragione effettuato attraverso il sito istituzionale, quindi se io ho una casella di posta elettronica, diciamo, che mi consente di acquisire per esempio attraverso la newsletter una serie di informazioni, tanto meglio, ma comunque è chiaro che già in termini generali l'avvio del procedimento deve risultare anche nel sito istituzionale. L'elenco completo delle caselle di posta elettronica, io ho provato qualche volta a scrivere a qualche ministro e devo dire che ho anche ricevuto delle risposte, quindi le indicazioni sono corrette e sono senz'altro utili. Al pari, nonché ovviamente tutti gli atti contrattuali delle pubbliche amministrazioni, bandi di gara, nonché di concorso, di pubblici concorsi. Quindi queste sono le prescrizioni che si richiedono affinché i siti istituzionali siano appunto rispettosi della legge. Così come anche i siti dei tribunali, sia ordinari che speciali, devono, ai sensi di questo articolo, indicare le sentenze emanate, quindi attraverso il numero e ovviamente la data di emanazione. Un ulteriore passaggio che ci auspichiamo è quello, diciamo, di poter avere anche determinati servizi, quindi non solo l'accesso ai documenti amministrativi, tutto tramite rete, insomma, quando questo sarà possibile in toto. Questo, diciamo, è previsto dallo stesso articolo 54, attraverso però ovviamente delle modalità di identificazione, insomma, per cui attraverso l'uso della carta d'identità elettronica o di altri strumenti che comunque consentano di individuare appunto l'utente. Nonché è possibile, questo riguarda però, ve l'avevo già anticipato, riguarda in realtà soprattutto le pubbliche amministrazioni fra di loro. Se io ho una richiesta da fare ad una pubblica amministrazione che però richiede l'intervento anche di altre pubbliche amministrazioni, è bene che queste diciamo possano interconnettersi fra di loro, un valore aggiunto notevolissimo, ed è quello appunto che ci auspichiamo e che gli articoli 76 e seguenti dettano e a cui, diciamo, le pubbliche amministrazioni dovranno diciamo uniformarsi. Io un po' velocemente, ma insomma concludo qui il mio intervento. Grazie.